Non ci posso credere. Eppure le torte mi sono sempre piaciute. Sì. Affondarsi nella panna con volontà e rispetto. Ed è lì, ed è proprio lì, che si scatenano i sensi. Cinque sensi, cinque. La vista. Guardare tutto col ben di Dio, tanto che neanche lui se ne era accorto e diventa rosso per la vergogna. Udito. Sentire se la torta sussulta, miagola, come un gatto sul tetto che miagola. Olfatto. Annusarla per poi farsi annusare. Ed il profumo ti prende, ti alza di peso, ti mette orizzontale, ti fa sorridere anche più nervosi. Il tatto. Massaggiare con i polpastrelli, ciliegine e frutti canditi, fino a spiaccicarci la mano spalancata per lasciarci l'impronta spiaccicata. Il gusto. O palato. Mangiare, gustare, con le mani legate dietro alla schiena, per non essere ingordo, fino a consumarla ingordo, come un gatto sul tetto che è ingordo. Ed è con questo senso della vita che io vi abbandono per darvi appuntamento a domani con la stessa radio, Radio Strega, alla stessa ora, con la stessa voce. Ciao, ingordi. Vai con la sigla.
Se amate la notte, se ascoltate la notte, se annusate la notte, insomma, se non avete il vizio di dormire di notte, beh, allora ragazzi, ascoltate la vostra unica, irripetibile, inseparabile
Radio Strega.
Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Orizzonti di Cinema. E questa sera ho deciso di fare un sentitissimo omaggio a un grandissimo, insomma, un grandissimo del cinema italiano e non solo, cioè un grandissimo, diciamo, attore in tutti i sensi, anche di spettacolo, insomma, anche di televisione, che appunto ha anche realizzato diversi film e che è venuto a mancare ormai più di un mese fa. E sto parlando di Francesco Nuti, attore toscano, che mi son sentito di parlarne perché in realtà non hanno trasmesso praticamente nessun suo film in televisione quando è morto, non in programmazione praticamente, a parte qualcosina ho visto ad orari improponibili, non hanno fatto nulla. E poi in generale è passato comunque un po' in sordina la sua morte, perché è morto, diciamo, lo stesso giorno di un altro personaggio comunque decisamente ben più noto, nel bene e nel male, più nel male che nel bene, però non siamo qui per parlare di quello. Comunque in generale, diciamo, Francesco Nuti secondo me meritava che gli si rendesse giustizia decisamente meglio. È quello che cercherò di fare io con le mie modeste capacità, cercherò, diciamo, di parlare un po' di consigliare i suoi film a chi comunque non lo conosce così bene, perché in realtà lui, diciamo, è famoso più che altro per i toscani, in realtà, cioè, insomma, perché il punto di Firenze, eccetera, diciamo, ha già un'importanza diversa. Sicuramente ha fatto il boom, i suoi film, molti hanno fatto il boom, cioè c'era un periodo, appunto, anni, ora andremo a vedere, perché quello che appunto volevo fare stasera era di parlare di tutti i suoi film, molto semplicemente, fare una carrellata di tutti i suoi film. Comunque, diciamo, lui inizialmente aveva, diciamo, i suoi film negli anni 80-90 avevano, diciamo, un certo successo, ma in realtà più di incassi, di pubblico, perché poi, parlando, diciamo, della critica, se guardate bene sono stati stroncati abbastanza diversi suoi film. Quindi, insomma, vorrei cercare un po' di valorizzarlo, di parlare un po', di analizzare i suoi film, cercando di essere il più oggettivo possibile, ma anche comunque andando di cuore, anche ovviamente con gusto soggettivo, perché, insomma, comunque Francesco Nuti, diciamo che mi fa piacere parlarne, diciamo, in un modo decisamente più proprio, cioè, secondo me proprio merita, diciamo, di essere analizzato bene, ecco. Quindi vorrei comunque parlarne sia, diciamo, in modo come per insomma per il piacere che mi fa, come per quanto mi, insomma, mi è piaciuto riguardarmi tutti i suoi film, guardarmi alcuni suoi film che non avevo mai visto, diciamo alcuni li avevo visti in passato, però in realtà non è diversi, non la maggior parte, a parte a pezzi, non è che li avessi recuperati per intero, li ho recuperati più nell'ultimo periodo. E quindi diciamo vorrei fare una cosa, diciamo, cercando di essere il più oggettivo possibile, ma anche andando molto di cuore, ecco, era questo il senso. E insomma, dicendo semplicemente il mio gusto personale su questi suoi film e rendendogli omaggio. Comunque, il primo film che è uscito con Francesco Nuti al cinema è del 1981 ed è praticamente ad ovest di Paperino, che però è una cosa un po' particolare, perché praticamente qui era quando Nuti faceva parte del trio I Giancattivi, quindi appunto con Benvenuti e Adina Cenci. E questo film, diciamo, è particolare, un film che in realtà non ha neanche una vera e propria trama, è semplicemente, sono questi tre personaggi, appunto I Giancattivi, che si incontrano e appunto hanno, diciamo, passano una giornata insieme, ecco, e saranno protagonisti delle avventure più surreali che possano succedere. In realtà poi è tutto qui, molto semplicemente, e il film alla fine poi la butta un po' anche analizzando i problemi dell'epoca, un po' di problemi sociali, tipo appunto la disoccupazione, l'uso l'uso anche delle droghe, no? Cioè Benvenuti appunto che sniffa tranquillamente cocaina nel film, e un po' anche il discorso, diciamo, di alcuni problemi anche in generale dell'Italia di quel periodo, e ovviamente buttandola comunque molto anche ovviamente sul ridere, però è un film che anche fa riflettere magari a suo modo, ecco, per quanto sia cioè tralasciando magari l'aspetto tecnico che magari può essere un po' film del 1981, non mi ricordo se l'ho detto, magari tecnicamente parlando della regia, della messa in scena e del montaggio, magari il film non è più televisivo che altro, ma comunque ha una bella sostanza, è divertente, funziona. Nuti in questo film appunto propone, vediamo, intanto cominciamo a vedere Novello Novelli, che praticamente sarà quello che poi lo accompagnerà appunto nella sua filmografia, insomma un po' in tutta la sua filmografia, e lo vediamo appunto alla fine che fa il padre, no? Quando appunto nella parte finale, secondo me quella più divertente del film, vediamo lui che invita appunto i suoi due amici appunto a cena dalla madre, ed è molto divertente appunto perché ovviamente sono tutti e tre dei personaggi particolarissimi. La madre è un po', insomma, ancora più particolare in realtà, a modo suo. E vediamo comunque appunto anche questa cosa, diciamo, di lui che appunto ha la madre che vive ancora con la madre perché appunto non ha un lavoro, e nonostante appunto abbia una trentina d'anni. E insomma ci sono anche queste cose qui, però ovviamente la butta molto sul ridere. Poi ci sono delle cose grotteschissime, tipo il personaggio di Atina Cenci che racconta di questo uomo piccione, di una cosa completamente assurda del film, dove praticamente c'era sua madre che si è innamorata di questo piccione. C'è una cosa completamente fuori di testa che, se vedete il film, se ve la racconto io, insomma, fa anche abbastanza poco ridere, però in realtà se guardate il film vi rendete conto che è inserito anche abbastanza bene. Anche il finale si ricollega a questa cosa abbastanza folle. Un film particolare, poi ovviamente girato, insomma, a Firenze, anche sui Lungarni, sicuramente divertente. Ecco, a me è piaciuto, mi ha divertito, e secondo me, insomma, funziona, ecco, e ha, diciamo, ha lanciato un po' il successo di, ha fatto, insomma, ha lanciato un po' il successo anche di Nuti da un punto di vista cinematografico, nonostante però fosse comunque in compagnia di, cioè fosse ancora nel trio I Giancattivi, quindi non è la parte, non era appunto il protagonista assoluto del film. Invece nel 1982 esce un film dove lui è appunto completo protagonista, che è Madonna che silenzio c'è stasera, che è un film diretto da Maurizio Ponzi, con cui appunto inizierà una breve collaborazione, però farà anche altri film dopo. E questo film in realtà appunto si ricollega un po', il personaggio di Nuti è molto simile a quello del film Ad Ovest di Paperino, e anche qui lui vive sempre con la madre, con lo stesso personaggio, e anche qui lui praticamente, cioè anche qui non c'è una vera e propria trama, lui è al centro anche qui di avventure surreali, semplicemente vediamo la sua, cioè Ad Ovest di Paperino è la giornata di loro tre, e di tutti e tre i personaggi già cattivi. Qui vediamo lui interamente protagonista, al centro appunto di questa vicenda giornaliera, dove appunto anche qui succedono delle cose assurde. Qui c'è la famosa canzone Tu c'è le puppe a pera, che è divertente perché appunto c'è lui che va appunto in questo dove si esibiscono praticamente questi talenti amatoriali, tutti quanti vengono fischiati, poi lui comincia a cantare questa canzone, sarebbe da fischiare, che ti aspetti e fischino anche questa, e invece insomma è l'unico che ha un successo, diciamo, quella sera, e la canzone viene ascoltata, viene applaudita tranquillamente. E praticamente insomma il film comunque è divertente, e anche questo un po' come Ad Ovest di Paperino, appunto, ripeto, riprende un po' questa cosa del, insomma, un po' comunque una rappresentazione divertente, ma anche, diciamo, un po' del, anche qui, dei problemi sociali dell'epoca, no? C'è anche il bambino, c'è anche questo personaggio, questo bambino, appunto, è, insomma, vaga per strada con questa pistola finta, diciamo, non ha i genitori che li stanno dietro, cioè, insomma, ci sono anche queste piccole cose che, appunto, nel film vengono messe anche dallo stesso Nuti, perché il film in realtà è diretto da Maurizio Ponzi, ma in realtà in collaborazione con Nuti, perché il soggetto in realtà è interamente suo. E quindi appunto diciamo qui si vede che, cioè, il film ebbe successo, e si vedeva appunto che diciamo ha dato un po' la prova che Nuti potesse funzionare anche come intero protagonista in un film, al di là di alcuni sketch televisivi e quant'altro. E comunque insomma un film, anche questo che ho apprezzato, molto divertente, e quindi ovviamente insomma, visto il successo, nel 1983, sempre diretto da Maurizio Ponzi, esce Io chiaro e lo scuro, che è praticamente un film cult comunque di quegli anni, se, insomma, come commedia, insomma, penso sia ancora più famosa di Madonna che silenzio c'è stasera. Questo è un film in realtà che riprende, qui appunto vediamo molto semplicemente al centro del film la passione di Nuti per il biliardo, lui noto appassionato di biliardo, e in questo film appunto vediamo una, alla fine il film è una sorta di parodia del, praticamente dello spaccone con Paul Newman, ed è molto, insomma, è un film, diciamo, anche questo che funziona secondo me, magari rispetto ad altri un po' meno divertente. Già qui magari cominciamo a vedere il Nuti che poi ovviamente verrà ancora più sviscerato in altri film suoi successivi. Vediamo appunto il Nuti un pochino più anche, diciamo, che mira molto sulla parte sentimentale, sulla parte anche un pochino più drammatica, e comunque il film insomma ha delle belle scene di biliardo, ha una bella, vediamo appunto il rapporto tra Francesco Nuti e Giuliana De Sio nel film, che è divertente, c'è sempre Novello Novelli, c'è appunto anche questo personaggio dell'oscuro, no? Questo campione imbattibile che poi verrà appunto battuto dal toscano, che è appunto Nuti, che diventerà lui il campione. E appunto vediamo lui che, diciamo, diventa poi il classico film, diciamo, che strutturato, nel senso, lui da persona magari che non si sente particolarmente, diciamo, in grado di far qualcosa a livello classico, insomma, film dove appunto il protagonista inizialmente magari si sente un po' una nullità o qualcosa di questo tipo, e poi invece nel corso del film vediamo che il personaggio diventa un campione, ovviamente il biliardo ha il suo sviluppo, c'è il lieto fine, così. Comunque bella comunque la foto, diciamo, mi sono piaciute alcune ambientazioni di questo film, perché c'è comunque questa bella atmosfera notturna, ci sono queste scene ambientate di notte sul bus anche le scene sentimentali con Giuliana Desio, e insomma un film comunque, anche questo diretto da Maurizio Ponzi, ma dove si vede che comunque Nuti la fa da padrona, ecco. Lui secondo me insomma c'ha veramente un bel modo comunque di, c'ha un bel modo diciamo di essere comunque anche drammatico e comico allo stesso tempo, e soprattutto in questi suoi primi film c'ha veramente un gran bel modo di recitare, e secondo me in realtà nonostante sia famoso magari per qualcuno, secondo me non è così tanto tenuto in considerazione da tutti Nuti, perché ripeto molti suoi film sono stati abbastanza criticati, come per esempio il suo Son contento del 1983, il film successivo diretto sempre da Maurizio Ponzi, e ovviamente sempre col soggetto principalmente anche insomma, di Maurizio Ponzi ma anche di Francesco Nuti. Questo in realtà è l'ultimo film che girerà con Maurizio Ponzi, appunto Francesco. E quindi Son contento è un film che a me sinceramente è piaciuto tantissimo, ma ho notato che anche i fan di Nuti non l'hanno apprezzato. È un film un pochino, cioè sarà diciamo che in realtà qui la parte comica è ridotta veramente, sì c'è Nuti che magari fa qualche sketch, perché no, e appunto fa queste, è un cabarettista, quindi ci sono queste scene un pochino più divertenti, ma in realtà il film è abbastanza questo malinconico nel vero senso della parola, perché in realtà è un po' una diciamo la storia della sua vita, anche qui diciamo non segue proprio una trama vera e propria, però vediamo comunque Nuti che ha questa relazione sentimentale dove che non va diciamo a buon fine, in realtà cioè, anche il finale è abbastanza, cioè abbastanza malinconico per essere un film comunque che voleva pensare magari anche un po' al grande pubblico, per quanto comunque questo in realtà non abbia, insomma, non sia piaciuto più di tanto, e probabilmente proprio per questo, perché è un film un po' più malinconico, comunque con dialoghi anche un pochino più drammatici, e c'è lui che comunque insomma deve un po' risollevarsi magari sul lavoro, su altre cose. Diciamo un film che comunque vede molto di più, magari anche i film precedenti, ok, c'erano già questo lato malinconico, però qui c'è un po' la malinconia, diciamo, al centro del film, più che la comicità. E anche la locandina è molto bella, perché appunto c'è lui che sorride, cioè c'è lui che sorride da una parte, che è sempre lui dall'altra invece truccato e triste, truccato da pagliaccio, però col... però insomma è intristito. E comunque diciamo è un film secondo me veramente bello, uno dei più belli, c'è anche dei tocchi un po' di grottesco Nuti, già qui si vede un po' alcune cose un po' folli che a lui si vede gli piace inserire nei film, perché tipo c'è una parte di lui che parla col canarino morto, c'è una cosa completamente folle veramente. Cioè, si vede lui appunto parla un po' del senso della vita, di cose serie, col canarino morto. Insomma, son cose un po' strane, diciamo, che lui mette, che però, insomma, funzionano, ecco. E, funzionano in questo film, funziona. Secondo me funziona molto bene, a me è piaciuto veramente tanto. E poi dopo farà praticamente nella miniserie televisiva Sogni e Bisogni di Sergio Citti, interpreterà un ruolo nell'episodio Sant'Analfabeta, però qui diciamo non avendo visto appunto tutta la serie, diciamo non ho visto neanche questo, non l'ho visto singolarmente, ecco, quindi diciamo su questo semplicemente ci tenevo a dirlo, ma non mi sento appunto di parlarne dato che non l'ho visto. E parlando invece appunto dei suoi film successivi, Casablanca e Tutta colpa del paradiso sono i suoi due primi film da regista vero e proprio, nonostante, cioè, diciamo, prima appunto Il soggetto era suo con regia di Maurizio Ponzi e con Ad ovest il paperino di Alessandro Benvenuti, con Casablanca e Tutta colpa del paradiso dello stesso anno, che sono usciti così a palla proprio perché avevano avuto successo, e specialmente uno, insomma, con questi due film lui diventa regista completo. e appunto e diventa regista, insomma. E Casablanca, Casablanca è un film, è il sequel di Io chiaro all'oscuro, e praticamente qui vediamo, diciamo, lui che qui, se il primo era una citazione allo Spaccone, questa è una citazione già dal titolo, ovviamente, a Casablanca, perché c'è lui che va in Casablanca. Vediamo lui praticamente che ha questa crisi nella relazione con Giuliana De Sio, appunto, di cui si è innamorato nel primo. E poi vediamo lui che appunto ha anche questa, smette anche di giocare a biliardo, e fino a che poi non ritorna da campione assoluto e va a giocare a Casablanca. Quindi anche qui è una storia molto semplice, e canovaccio semplicissimo. Un film, secondo me, divertente. Cioè, c'è la scena quella dove lui va a Casablanca, che arriva con... che praticamente gli portano nell'albergo la donna, cioè praticamente gli portano prima una prostituta, poi lui gli dice di no, e dopo gli portano un gigolò, praticamente. Ed è, insomma, fa abbastanza ridere, perché insomma è messa bene, è messa in scena bene quella scena, insomma, messa bene in scena, vabbè, mi sono ripetuto. Comunque, molto semplicemente, diciamo che è uno sketch abbastanza divertente. Il film ha delle buone componenti sentimentali con il personaggio di Giuliana De Sio. Forse il primo tecnicamente, anche visivamente, era un pochino meglio. Qui la fotografia di quando lui è a Casablanca è un po' così, magari il canovaccio è ancora più esile, e il finale, vabbè, è lieto fine. Però comunque a me è piaciuto anche questo, mi ha divertito, è un film che funziona, secondo me è un sequel all'altezza del primo, insomma. Anche questo ha avuto successo quando è uscito, e comunque è stato il primo film di Nuti da regista, quindi ebbe successo, fece parlare di sé. Però, diciamo, non anche questo, insomma, adesso viene considerato un filmetto. Ecco, a me questo mi dispiace, perché comunque anche Casablanca, Casablanca, secondo me, come commedia, come film di intrattenimento, funziona, che, cioè, ad avercene oggi. Cioè, comunque erano commedie, cioè, anche proprio con un certo coraggio. Adesso poi andremo a vedere con le successive. C'erano film comunque che ti mostravano la realtà e alcune cose che adesso... cioè, non mostrerebbero, perché adesso siamo tutti sul politically correct e quant'altro. Cioè, diciamo, non c'è più un certo coraggio, diciamo, di azzardare su alcuni temi sociali, ecco. E quindi il film è sempre uscito allo stesso anno, che è uno dei più famosi indubbiamente, È tutta colpa del paradiso. Questo, cioè, da, insomma, quando ero anche già abbastanza piccolo, lo trasmettevano di continuo in televisione, insomma, lo beccavo, l'ho visto l'inizio 800 volte. Comunque, Tutta colpa del paradiso è un film, secondo me, veramente, veramente, veramente bello. Io l'ho apprezzato tantissimo, mi piace proprio tanto. È un film, questo, anche questo, dove c'è una parte, ovviamente, qui si ride, anche si ride proprio tanto. C'è lui che all'inizio del film viene rilasciato dalla galera, e praticamente dopo, appunto, per via della rapina a mano armata. E già all'inizio in galera è bellissimo, in stile quasi Blues Brothers, e lui esce dalla galera, e praticamente la casa gli hanno presa questo gruppo di nani, e praticamente una cosa completamente, questi nani punk, cioè una cosa completamente folle, e praticamente, insomma, lui scopre di avere un figlio che praticamente è stato rintracciato. Cioè, non è che scopre, in realtà lo sapeva, però questo figlio, appunto, di 6 anni, è stato dato in adozione a una coppia che vive, appunto, in montagna, e lui dovrà andare in montagna da questa coppia, dove qui c'è, insomma, la moglie è interpretata da Ornella Muti, e è un film, diciamo, che secondo me funziona perché diverte, e è anche bella proprio l'idea della montagna, mi piace l'ambientazione. Ci sono delle scene comunque veramente divertenti qui, comunque quella dello stambecco bianco, che praticamente c'è il padre adottivo di suo figlio, che praticamente cerca a tutti i costi di trovare questo stambecco bianco, e praticamente la sera che lo becca, cioè, si trova in compagnia di, appunto, di Nuti, appena arrivato lì in montagna e praticamente sì, lo stambecco colpisce Nuti alla schiena e rimane immobilizzato a letto. Cioè, veramente molto divertente la parte. E il finale non è proprio positivo, positivo. Cioè, in realtà, cioè, lui non ha, cioè, lui in realtà va lì e questo è una, sì, riscopre un po' se stesso, ma poi in realtà non ha. Cioè, lui non riallaccia un vero e proprio rapporto col figlio come voleva inizialmente. Cioè, lui in realtà va lì e poi sì, si incontra col figlio verso la fine del film, ma poi alla fine decide comunque il figlio di lasciarlo alla coppia adottiva, perché pensa che loro come genitori siano meglio, diciamo, di lui. E questa cosa, insomma, abbastanza, insomma, è un po' un, diciamo, è un po', diciamo, un finale, cioè, te t'aspetti magari la classica commedia che finisca con lui che, insomma, ritrova suo figlio e tara luce e vino se lo riporta a casa. Invece no, il figlio rimane con la coppia adottiva e sì, ok, è un lieto fine magari per il figlio, ma insomma, per lui, diciamo, lui alla fine non, cioè, insomma, se ne va anche da lì, cioè non è che rimane con loro, proprio se ne torna, diciamo, alla sua vita di sempre, che non, in realtà non si capisce neanche cosa farà dopo. Quindi, cioè, è un film comunque abbastanza anche, cioè, anche con delle punte drammatiche, ma anche comunque molto divertente. E anche quando fa lì i lavori di campagna, che sta lì a pigliare accettate l'albero, che comincia a fare il boscaiolo, a una certa si rompe le palle, fa: ma vaffanculo, va. Cioè, come lo dice lui, è troppo divertente. Comunque proprio la parlata toscana e le situazioni anche sono molto divertenti, insomma, sono messe in scena bene, ecco. Nel film successivo è del 1986, sempre appunto diretto da Francesco Nuti, ed è Stregati, sempre con Ornella Muti, che questa volta è la sua, con cui questa volta, diciamo, il film è basato in realtà sulla relazione tra lui e questa Ornella Muti nel film, che praticamente è bellissima in questo film, tra l'altro, che appunto lui praticamente è un personaggio anche abbastanza negativo nel film, perché è questa la cosa che mi è piaciuta, perché vediamo praticamente un Nuti in realtà che all'inizio è uno che un po' si prende gioco delle donne e si, cioè, praticamente le invita a casa sua e poi molto semplicemente fa, invita anche i suoi amici di notte e fa, insomma, fa avere rapporti sessuali anche a loro con queste donne qui. Cioè, che è una cosa anche abbastanza, insomma, che adesso non farebbero mai un film di ora, creerebbero un personaggio così negativo e, insomma, diciamo, è un po' un personaggio che, diciamo, si capisce ama cazzeggiare con gli amici, far cazzate, non dà peso alle cose, e però nel senso negativo della cosa, ecco. Soprattutto ha un rapporto anche nel film con, si capisce, con una di 18 anni, e infatti c'è una scena in cui il fratello di questa lo mena di santa ragione. E però cosa succede? Praticamente queste sue nottate, lui poi tra l'altro fa parte di, registra praticamente in questa radio di notte, questa radio strega, ed è molto bella, insomma, questa cosa della radio strega appunto notturna di lui, che, insomma, esprime i suoi pensieri così random e quando non c'è un cazzo da fare. E praticamente lui molto semplicemente una notte incontra Ornella Muti e inizia questo rapporto tra i due, che sono un po', è bello perché sono un po' due anime perse in realtà. C'è lei, due personaggi negativi, perché lui appunto, come ho detto, è un personaggio negativo decisamente, e lei poi il giorno dopo si deve sposare, quindi comunque ha una relazione con lui, per cui non, diciamo, c'è questo rapporto comunque tra questi due personaggi appunto, che, diciamo, vivono una vita un po' magari un po' sregolata, magari non, insomma, non fanno magari occhio alle cose in generale, diciamo, non danno tanto peso a certe cose, e poi appunto si innamorano, hanno questo rapporto particolare, diciamo, nel corso del film, rapporto particolare che ti aspetti, spoiler qui, che ti aspetti, diciamo, vada a finire male, diciamo, perché il film ha questo tono, questo veramente malinconico, da film sentimentale malinconico nel vero senso della parola. Cioè, qui veramente dici, questi due personaggi sono destinati poi sì ad avere questa relazione per questa notte e in cui si incontrano, e poi sono destinati, si capisce, dici questi saranno destinati poi a perdersi, ecco, cioè, perché lei appunto alla fine deve partire col treno per andare a sposarsi. Invece no, il finale vero e proprio del film, te aspetti e finisca con, che sarebbe perfetto, con lei col treno che parte, e invece loro poi alla fine si rincontrano molto a caso, secondo me, e c'è lei praticamente che dice ti ricordi di me, e lui fa no, non mi ricordo, così apposta, e poi dopo c'è la voce narrante di lui che dice ma certo che mi ricordo di te, mi ricordo di tutto. Diciamo che non è che ho apprezzato molto questo lieto fine in questo film, perché secondo me ha delle atmosfere molto malinconiche, i personaggi erano degli stronzi di base, quindi insomma ci sta anche che finisse abbastanza di merda. Invece no, c'è questo finale che secondo me è un po' così, fa scendere un po' il livello del film, che però devo dire in realtà non è assolutamente da buttare, ma proprio per niente, perché le musiche sono fantastiche in questo film, c'è una colonna sonora pazzesca scritta dal fratello, e poi ci sono delle belle, cioè appunto il rapporto tra loro due è gestito molto bene, loro due sono bravissimi nel film, ci sono dei bei dialoghi e magari anche il montaggio a volte è un po' frammentario, però è un film che ha delle belle atmosfere, questa Genova piovosa, questa Genova appunto di notte, lui che va alla radio di notte, anche lui che guida il taxi nel film, è abbastanza, c'è quasi delle citazioni quasi a volte estetiche, quasi a Taxi Driver sembra, cioè, solo nel senso, invece di essere ambientato a New York è ambientato a Genova, una cosa ovviamente non sto facendo il paragone, però si vede che è inutile, comunque mastica anche di quei film, ha uno stile un po' ricercato, anche si vede in questi film se la tira anche un po', perché si vede che cita un po' il cinema sentimentale anni 70, un po' i film anche più malinconici, i film d'amore anche un po' più malinconici, anche i film un po' così, diciamo, con atmosfere, diciamo un po', sai, queste città sempre un pochino desolate, no? Di notte, con la pioggia, con la musica, anche questi inserimenti di musica jazz di sottofondo, e quindi diciamo che si può definire un po', come va di moda dirlo, un comfort movie del sottoscritto, cioè un film che comunque come atmosfere, come musica e cose, è diciamo nel mio stile, ecco, mi piace molto questo stile del film, e che magari avrà i suoi difetti, ma comunque a me è piaciuto tantissimo. Il finale lo fa calare molto, ecco, quindi non so, cioè magari poteva essere veramente il film più bello di Francesco Nuti, probabilmente, perché a parte il finale mi è piaciuto praticamente tutto, però a me quel finale non mi riesce ad andare giù, sinceramente, devo essere sincero. Succede poi nel 1988 che esce il film, forse il più cult probabilmente, cioè quello che, cioè, non lo so, a volte magari se vado nei negozi, che so, all'Euronix, c'è quei due scaffali di DVD che rimasti proprio lì, o magari ci sono i film nei cestoni, giusto per dire vabbè, due DVD mettiamoceli, perché tanto ormai insomma il commercio magari di DVD di cose ormai non le compra più nessuno, perché è tutto su Netflix, piattaforme streaming e quant'altro. Magari Caruso Paskowski, appunto il film del 1988 è quello insomma che uno trova magari più frequentemente, anche se va appunto, se trova magari dei DVD nei cestoni e trova un film di Nuti, trova questo, ecco. Ho fatto questo esempio semplicemente per dirvi, insomma, che è un film comunque famoso questo, penso che almeno l'abbiate sentito nominare, e è un film che secondo me, cioè qui insomma non si può dire nulla, c'è proprio un connubio perfetto tra comicità e anche proprio componente sentimentale, anche diciamo su alcune cose anche sociali, anche qui tocca anche sull'omosessualità, tocca vari argomenti questo film, diciamo anche in maniera abbastanza, cioè esplicita, perché in realtà non, cioè per me è esplicito perché comunque sono argomenti che in realtà anche, cioè non è che Nuti sia poi uno insomma che fa dei film dove diciamo, osa chissà quanto nel, a parte forse uno, nel mostrare certe cose della società e quant'altro, però le mostra e secondo me comunque in realtà lo fa con coraggio, lo fa bene e soprattutto lo fa, diciamo, in un modo sia unendo perfettamente poi la comicità al resto, perché ovviamente Caruso Paskowski, ragazzi, la gente si ricorda perché fa ridere, cioè proprio basterebbe l'inizio con tutta la storia in breve, no? Con la voce narrata di Nuti del rapporto tra lui appunto e la sua Giulia nel film, cioè che già quello veramente è divertente, loro si conoscono da quando sono piccini e poi appunto c'è questa cosa appunto di lui che fa lo psicologo e praticamente vediamo Ricky Tognazzi nel film che va da lui e praticamente nel film lui dice di essere innamorato di Giulia, che ovviamente è la sua, è quella che all'inizio stava insieme a lui, poi nel film a una certa si mollano, poi finisce e ritornano insieme, ma in questo caso ci sta, e praticamente vediamo appunto lui che gli girano parecchio le palle per il fatto che lei stia con Ricky Tognazzi, piglia la pistola e praticamente gli minaccia al supermercato con questa pistola finta. Cioè, è una cosa è veramente divertente, ma anche abbastanza folle, perché poi in realtà scopriamo che Ricky Tognazzi è omosessuale e in realtà sta con Giulia perché lo fa sentire, lo fa sentire bene, ecco, gli fa accettare questa cosa, ecco. Però in realtà non, anche quando lui va appunto da Nuti e che in realtà si scopre che lui in realtà nella verità è innamorato di Nuti, non è innamorato di Giulia, cioè in realtà la vera relazione con Giulia è semplicemente che fa sentire a suo agio nel dichiarare appunto la sua omosessualità, diciamo, ecco. Non lo giudica, lo fa sentire, diciamo, a suo agio nel dirgli questa cosa, magari nel parlare di alcune cose e quant'altro. Comunque c'è anche qui Novello Novelli, è divertentissima la parte del poliziotto appunto con lui completamente di fuori al bar perché appunto non sta più con Giulia e appunto c'è lui che praticamente fa al poliziotto un bacino completamente embriaco, è veramente fantastico. E questo è un film che, cioè, insomma, spero veramente, cioè, guardatevelo tutti perché è veramente, secondo me proprio nel suo genere è pazzesco, fa veramente ridere, funziona, cioè qui non gli si può dire nulla, questo è quello anche un po' più apprezzato, più famoso, insomma, però magari qualcuno non l'ha visto, cioè comunque, e questo comunque sta un successone, diventa un cult, c'è poco da dire. Tra l'altro la copertina con lui con la pistola che sembra quasi un film noir e poi invece non c'entra nulla, e però dalla copertina io pensavo fosse un poliziesco inizialmente, quando ancora non l'avevo visto. C'è una cosa, insomma, una copertina abbastanza stramba, e perché c'è lui appunto la pistola e sembra quasi un poliziotto, c'è una cosa, vabbè. Comunque il film successivo a questo, che comunque Caruso Paskowski bomba, una bomba, guardatevelo anche 200 volte, il film successivo del 1989 è Willy Signori e Vengo da Lontano, e per me è un'altra bomba, nonostante questo è un altro film magari famoso eccetera, però non è che proprio sia stato apprezzato da tutti questo, in realtà ho sentito anche gente a cui non è piaciuto, però comunque è un altro suo film cult. Questo è proprio, cioè, tocca temi come la disabilità, la paternità, lo fa in una maniera, cioè lui che fa un incidente con questo ragazzo metallaro e praticamente è costretto praticamente a diventare, si sente talmente in colpa che diventa il padre perché la ragazza di questo ragazzo che è morto nell'incidente aspetta un figlio e quindi praticamente lui si accolla a questo figlio, cioè si sente la responsabilità di dover diventare suo padre praticamente. E poi c'è il fratello appunto interpretato da Alessandro Haber, che appunto è in carrozzina e divertenti le scene con dove litigano i due, che appunto c'è lui che dice se andassi in Africa le gambe mi riprenderebbero a funzionare e tutte queste cose qui, ma sei per colpa tua, cioè, che dà sempre la colpa praticamente a Nuti, che in realtà poi insomma vorrebbe un po' viversi la sua vita, ma si deve accollare, diciamo, lui. Ovviamente è tutto messo in scena in maniera estremamente satirica, cioè senza, è questo che secondo me magari certa gente non capisce, perché ho visto anche critiche sul fatto che magari, cioè, ci sono delle, lui nei film abbia messo delle cose un po' misogine a volte, delle cose un po', e anche qui il discorso della disabilità è tutta satira, è tutta ironizzazione su certi argomenti seri che poi vengono sviscerati in quanto tali, neanche con banalità, ma su cui, diciamo, lui fa satira, ironizza, rappresenta, diciamo, appunto un po' alcune cose anche della società un pochino più più pungenti, lo fa più realistiche, è realistico, funziona, per quanto poi sia anche estremamente grottesco. Infatti il film è grotteschissimo, cioè c'è Novello Novelli che nel film interpreta un cadavere dell'obitorio, cioè è una cosa completamente folle, cioè ci sono queste scene di lui che parla col cadavere di Novello Novelli dell'obitorio, perché c'è appunto la moglie che lavora in obitorio, e proprio è uno dei suoi film più grotteschi, più assurdi, proprio veramente folle, e secondo me è geniale, veramente geniale, ragazzi, anche questo. Magari Caruso Pascoski è un pochino più, non so, come ritmo, come struttura, è proprio una roba perfetta, però questo è un altro colpo di genio, è proprio un altro colpo di genio, per me siamo lì. E il film successivo è, questo è proprio, comunque era un film, comunque Caruso Pascoski è questo, proprio sono un film comunque alla fine demenziale al massimo. Come il successivo, cioè principalmente fanno ridere, come il successivo che è Donne con le gonne del 91, che è un altro film secondo me geniale, proprio un colpo di genio totale. Questo proprio non lo farebbero mai al giorno d'oggi, perché cioè, verrebbe etichettato subito come misogino, quando invece è una rappresentazione perfetta, anche qui molto grottesca e particolare, del rapporto matrimoniale. Perché appunto anche da un punto di vista giudiziario, no? C'è Gastone Moschin che fa il giudice, e vediamo appunto Francesco Nuti che praticamente decide di tenersi sua moglie, decide a una certa di incatenare sua moglie in casa e tenerla praticamente in campagna isolata, per far sì che lei appunto visto che appunto lui non ha il rapporto tra i due, praticamente da un punto di vista sessuale non è più come era all'inizio, e quindi lui, per cercare, diciamo, di avere più vicina la moglie a sé e anche insomma per costringerla a dedicarla completamente ai lavori casalinghi, quindi c'è proprio una critica forte in realtà proprio al rapporto di coppia marito-moglie, e lui praticamente appunto la incatena in casa, e poi ovviamente alla fine viene arrestato, per quanto poi loro ritornino insieme e hanno anche dei figli, e c'è appunto questo finale dove però vediamo che lei in realtà non lo sopporta, perché dopo quello che gli ha fatto e quant'altro, però si sente quasi, cioè comunque c'è questo, cioè, alla fine, diciamo, c'è un po' questa cosa come se alla fine diciamo il marito debba sempre comunque decidere nel rapporto matrimoniale, in realtà che diciamo che appunto lui comunque riesca sempre a tenere la moglie, anche se appunto lui la tradisce e quant'altro, e alla fine lei comunque deve rimanere sempre con lui, cioè sembra un po' sempre lo stesso, diciamo, un po' un discorso proprio generale che fa Nuti in questo film, perché comunque lui va in prigione, ma una volta che viene lasciato, cioè insomma non è che ci perde qualcosa, anzi, e lui appunto viene lasciato subito dopo 3 anni, e poi insomma si vive la sua vita tranquillamente, anche meglio. cioè non è che nonostante appunto abbia tenuto incatenata la moglie in casa e quant'altro. E poi vabbè, insomma, c'è certe scene completamente folli sto film, cioè come loro appunto invitano un'altra coppia per cercare di avere istinti sessuali maggiori, cioè proprio delle cose che veramente adesso non farebbero mai, proprio non, cioè un film, una commedia italiana di questo livello non la farebbero mai, e per me è proprio geniale. Magari non come, cioè magari dopo Willy Signori e Caruso Pascoschi, che per me sono, cioè, proprio delle bombe assolute, magari questo lo è meno, ma lo è comunque, perché a me è piaciuto veramente tantissimo, nonostante qui le critiche a Nute gli sono state fatte, però per me è veramente un film proprio geniale questo, veramente geniale. Cosa succede nel 94? Esce un film che rovina abbastanza, anzi più di abbastanza, la carriera di Nuti, perché esce Occhio Pinocchio, che è un progetto ambiziosissimo di Francesco Nuti, costato uno sfracello di soldi, che non ha che ha floppato l'oba dell'altro mondo, quindi rovina la carriera di Nuti. E io sinceramente, ragazzi, penso che questo film sia veramente interessante. Ora, magari non lo so, cioè magari se uno sta a guardare bene può trovarci dei difetti, forse in certi punti è un film che se la tira un po' troppo, ma onestamente secondo me neanche così tanto come, cioè io pensavo di vedere un po' un film, visto che il film dura 2 ore e passa, pensavo di vedere, dico cazzo, adesso Nuti pensa veramente di essere regista d'autore totale e magari vuole avvicinarsi a qualche grande del cinema cercando di fare magari una roba, un progetto diciamo che per lui vorrebbe essere un capolavoro, e poi alla fine risulta, insomma, pensavo proprio fosse un film, magari dico cazzo, magari si è montato la testa e basta e poi ha fatto una cagata. E invece il film a me è piaciuto molto, perché a parte registicamente è, secondo me, questo è veramente bello, cioè proprio c'ha delle belle inquadrature, delle belle cose, ma poi si può, diciamo, un po' è un po' una rivisitazione. In realtà cioè, si chiama Occhio Pinocchio il film, ma con Pinocchio ci azzecca poco e nulla, perché in realtà, insomma, semplicemente vediamo questo ragazzo, appunto, che è Nuti, che è un che praticamente il padre è proprio ricco, sfondato, e lui sta in questa casa di ricovero per anziani e praticamente svolge delle funzioni lì e aiuta questi anziani e quant'altro. E poi praticamente il padre decide di, insomma, di scopre di avere un figlio, perché prima non lo sapeva, poi guardate il film magari, perché secondo me merita, ragazzi, questo di essere rivalutato, e è molto interessante comunque, secondo me. Comunque, molto semplicemente si riavvicinano padre e figlio, e praticamente succede che lui deve essere, diciamo, lui è un ragazzo, diciamo, con dei disturbi magari mentali, un pochino, diciamo, non è che proprio capisce proprio tutto, ecco, di quello che lo circonda, ecco. E la cosa interessante del film, in realtà, è che il padre lo porta su una strada che per lui lo peggiora solamente, perché lui in realtà ha bisogno semplicemente delle piccole cose, non ha bisogno come il padre, cioè il padre semplicemente lo porta sulla via della ricchezza, di farsi vedere in mostra, no? Perché lui è ricco sfondato, e quindi appunto di fare le serate galà e pensare ai soldi e quant'altro, ma lui in realtà questa è una cosa che non è quello che, diciamo, lo rende felice. Quello che fa infatti è poi scappare insomma dalla casa di suo padre e praticamente incontra questa ragazza, questa che appunto ha commesso un delitto, praticamente è scappata per quello, e è ricercata appunto dalla polizia, e c'è questo rapporto appunto d'amore tra lui e questa ragazza, che poi finisce completamente in tragedia, perché questo non lo voglio sinceramente rovinare, perché penso l'abbiano visto in magari molti stanno lì a dire è stato massacrato, ha fatto poco successo e quindi non se lo guardano. Secondo me invece ne vale molto la pena, a parte qualche momentino in cui forse Nutis si monta un po' la testa all'inizio con alcune cose grottesche e quant'altro, però è un film secondo me molto profondo nei temi e con un bel finale, non allegro del tutto, anzi il prefinale, il finale finale quasi quasi, il prefinale è proprio di una tristezza allucinante, cioè guardate il film e lo capite. E poi visivamente questo film funziona tecnicamente, esteticamente, è un film, cioè si vede che, cioè, sembra, è un film d'autore questo a tutti gli effetti. Io l'ho veramente apprezzato. Guardate la versione, quella da 2 ore e passa, da 2 ore e un quarto e si trova, perché so che è stato poi, hanno fatto una versione più corta. Io non so, cioè, se molti hanno visto quella versione, poi non capisco come possano massacrare il film, dato che sarà una versione da 1 ora e mezzo, ci hanno tagliato veramente il 90% delle cose, quindi, cioè, onestamente poi non, cioè, se vedo che il film è massacrato magari mi faccio anche 2 domande, ecco, se vedo che il film non è piaciuto è stato massacrato, visto che magari molti hanno visto la versione quella tagliata, che non oso immaginare cosa abbiano tagliato, quindi, cioè, insomma, poi è anche un po' una cazzata immaginare, insomma, di valutare il film, ecco, è una cosa abbastanza stupida valutare un film così completamente tagliato, visto la versione appunto originale di 2 ore e passa. Comunque, flop assoluto. E cosa succede? Lui ritorna a fare film nel 98 e qui a sto giro riesce a risollevare un po' di, insomma, un po' di cash, diciamo così. A questo giro il film, insomma, ha un, per fortuna, in cassa, e questo è anche un altro dei più cult, probabilmente anche proprio per quante volte è stato trasmesso, forse anche per le nuove generazioni. E il film è Il Signor 15 Palle, che appunto è un film dove ritorna al discorso del biliardo, che sarà visto nel Io, Chiara all'oscuro e in Casablanca. E è un film che a me piace abbastanza. Qui però si vede proprio che, secondo me, dopo Occhio Pinocchio c'è una discesa, ma abbastanza evidente. È un film che a me è piaciuto, funziona, c'è anche Sabrina Ferilli che, vabbè, e praticamente, insomma, oltre ad essere bellissima, recita anche bene. Io non è un'attrice che apprezzo molto come attrice, e esteticamente è assolutamente fantastica, però proprio come attrice, insomma, in alcuni film. Qua recita decisamente bene, abbastanza, insomma, decisamente, mi sto già allargando. È un film divertente, belle scene di biliardo, bello il rapporto da lui alla Ferilli, però è una commedia che non è che ti lasci qualcosa in particolare, che dici cazzo, cioè è un film di intrattenimento da sabato pomeriggio che non è che proprio, sì, affronta un po' il discorso della prostituzione, ma lo fa in una maniera un po' così, un po' subdola, come fanno molti altri film. È un film un po' più, non è che lasci, cioè non diverte, ma insomma alcune battute sono anche un po' fiacche, e c'è, diciamo, una storia sentimentale tra lui e la Ferilli che, insomma, non è che sia proprio il massimo dei massimi. È un film, diciamo, che funziona, diverte per quello che deve essere, ma insomma non è che proprio, diciamo che qui proprio si vede che ha perso un po' la verve, ecco, anzi decisamente un po', ecco. Allora, il film successivo è Io amo Andrea, del 2000. Io amo Andrea è un film che, secondo me, è veramente, cioè, allora, poteva essere carino, cioè alcune cose, allora l'ambientazione notturna un po' anche qui ritorna un po' tipo Stregate, un pochino meno, però c'è il discorso un po' della, insomma, del il treno, la notte, ste cazzate qui, no? Di loro che si incontrano sul treno, questi rapporti sentimentali sul treno, che è il nostro protagonista. Molto semplicemente vediamo, appunto, in questo film vediamo lui che si innamora di questa ragazza, che però poi si scoprirà ha una relazione con una ragazza, con un'altra ragazza, e poi lui praticamente passa da questa ragazza alla fidanzata di questa ragazza. È un film, secondo me, abbastanza... Allora, a parte qualche scena erotica un pochino decente, abbastanza carina, insomma, non è che si può dire nulla, nel senso, magari come messa in scena, ricordano magari qualche altra scena erotica di qualche altro suo film, può essere anche fatta bene, però sinceramente il film in sé non è che proprio... Cioè, a parte il ritmo all'inizio, in certi punti, veramente abbastanza discutibile, ma poi è un film che... Cioè, il finale è imbarazzante, con loro che si sposano, il filmino del matrimonio è abbastanza stupido. E poi il film, anche se magari ha qualcosa di interessante, che poteva affrontare anche in modo accattivante... Non è che proprio, cioè, la butta molto sul blando, proprio sotto tutti i punti di vista. Cioè, a me sinceramente ha divertito vederlo, perché alla fine mi ha intrattenuto abbastanza. Non è che me la sento di dire è un film che fa completamente schifo, però siamo su una mediocrata, ragazzi, è un film abbastanza mediocre per quanto mi riguarda. E il film successivo è anche peggio, perché Caruso zero in condotta è un film del 2001 che appunto riprende il personaggio di Caruso in maniera che era meglio se non lo riprendeva, ma è un film abbastanza... Questo anche no, ragazzi, cioè questo proprio c'ha questa cosa del rapporto tra lui e la figlia, che fa parte di una baby gang nel film, che poteva essere anche una cosa carina come gestita, ma vabbè, la figlia vabbè è interpretata da una bambina, quindi non è che uno possa, però in certi punti è veramente insopportabile. Ci sono queste scene con la baby gang che veramente sembra di vedere, cioè la peggior puntata di una fiction su Canale 5, e boh, qualcosa di simpatico anche qui c'è, comunque Nuti, cioè, anche Io amo Andrea, anche questo, non è che sono brutti film, sono film però, insomma, a sto giro proprio non hanno più nulla da dire, anche abbastanza fiacchi, non divertono neanche più di tanto. Questo già un pochino di più diverte magari in qualcosa, ma per me, cioè, se Io amo Andrea era già quello che era, questo anche peggio. E l'ultima cosa, quindi per me proprio Occhio Pinocchio l'ha affossato completamente coi film successivi. L'ultima cosa che ha fatto è Concorso di Colpa, diretto da Claudio Fragasso nel 2005, che è un film che, tralasciando la messa in scena un po' così, un po' da fiction, la recitazione un po' così di alcuni, la trama un po' così, per come è gestita anche le tematiche, perché comunque insomma è un film che parla appunto del sequestro Moro, insomma si allaccia anche a questi temi qui nel film, anche a un punto di vista appunto storico, riprende alcune cose, ma lo fa in una maniera abbastanza un po' così. Ma nonostante questo, devo dire che non è che mi sia dispiaciuto il personaggio di... Più che altro, perché devo essere sincero, il personaggio di Nuti in questo film funziona, è interessante, perché è un qualcosa anche di diverso rispetto a quello che aveva fatto prima. Qui interpreta un ispettore, e secondo me è anche abbastanza interessante il ruolo che gli hanno dato. L'ho visto senza grande entusiasmo, diciamo che dopo Io amo Andrea e Caruso zero in condotta, questo secondo me è già un pochino meglio, ecco, per quanto mi riguarda. Però insomma Nuti con gli ultimi film, secondo me, dopo Occhio Pinocchio, che per me, ripeto, rimane un bellissimo film, e anzi per me insieme a magari altri tipo Son Contento e Tutta Colpa del Paradiso, Stregati, Caruso Pascoski, Willy Signori, questi qui che secondo me sono veramente belli, cioè per me Occhio Pinocchio è un film probabilmente, cioè, se parliamo tecnicamente da un punto di vista delle tematiche, è anche il migliore che lui abbia fatto. E quindi comunque Nuti secondo me doveva essere un pochino più... dovevano trasmettere qualche suo film in televisione, dovevano parlarne un po' di più una volta morto. In generale i suoi film, ripeto, molti sono abbastanza, cioè sono stroncati tantissimo, tipo anche dal Morandini che gli dà una stellina, cioè io insomma con tutto l'amore quando ho dovuto fare qualche critica a qualche film ad inutile, ho fatto, come avete visto, insomma gli ultimi film sono quello che sono, però comunque cioè, ci sono anche altri film che ha fatto che insomma ripeto meritano molto proprio come commedie, cioè come affrontava certi temi, come ho detto, in Willy Signori, in Donne con le gonne, in Caruso Pascoschi, cioè faceva certe, mostrava delle cose che insomma riusciva a mettere in scena decisamente bene, riuscendo a divertirti ma anche a farti riflettere. Quindi questo era il mio omaggio a Nuti, decisamente molto discutibile, però ho fatto il mio meglio e niente, insomma vi do appuntamento alla prossima puntata.